Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 16. Ora, quello che viene detto in questo capitolo deve essere letto alla luce del contesto in cui si trovano Gesù e i discepoli, e cioè nell'ultima cena, nella stanza di sopra, quando Gesù ha già detto loro che non avrebbe più bevuto con loro del frutto della vigna fino al momento in cui l'avrebbe bevuto di nuovo nel suo regno. E dopo aver mangiato, ha lavato loro i piedi per dar loro un esempio di quello che significa il ministerio, cioè il servire gli altri. E sempre lì, nella stanza di sopra, parla loro di questa magnifica relazione che avrebbero avuto con il Padre e con il Figlio attraverso lo Spirito Santo, del fatto che sarebbe andato via, ma che sarebbe anche tornato, che sarebbe andato al Padre. E quindi hanno lasciato la stanza. Ora, la croce è davanti a lui. E Gesù sa che questa è l'ultima occasione che ha per parlare ai discepoli di ciò che è nel suo cuore. E nel capitolo 15, da qualche parte tra la stanza di sopra e il Getsemani, probabilmente mentre camminano, Gesù parla ai discepoli e dice di essere la vera vite, il Padre e il vignaiuolo, e che lo scopo di Dio per la loro vita era quello di portare frutto. E il frutto che Dio cerca è l'amore. Vuole che ci amiamo l'un l'altro come Egli ha amato noi. E l'enfasi è sul portare frutto, su questo amore l'uno per l'altro. E ora nel capitolo 16 Gesù dice: «Vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati». Gesù sta dicendo loro le cose che accadranno, le cose che accadranno a loro. «Quando andrete nel mondo vi perseguiteranno». Vi rifiuteranno, non vi riceveranno. Se fossero stati del mondo, il mondo li avrebbe ricevuti, ma loro non appartenevano al mondo. Vi ho detto queste cose, Gesù dice, in modo che non vi scoraggerete, non vi stupirete, quando vi succederanno, quando non vi riceveranno. È interessante che, in qualche modo, nella nostra mente siamo un po' idealisti, e pensiamo che se qualcuno vive una vita onesta e giusta, allora sarà rispettato e apprezzato da tutti. Ma se avete letto delle difficoltà, delle opposizioni che hanno dovuto superare, ad esempio persone che hanno trovato del denaro e lo hanno restituito, e sono state abbastanza oneste in questo, e invece hanno raccolto il disprezzo e le minacce di chi gli stava vicino, e molti si sono dovuti trasferire perché i loro vicini erano arrabbiati con loro, per essere stati onesti. Li hanno chiamati pazzi, li hanno oltraggiati per la loro onestà. Così Gesù dice ai discepoli: ecco, vi dico tutto ciò prima che vi accada. Ve lo dico ora in modo che siate preparati e non rimaniate scoraggiati, delusi, scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio. Questo si è realizzato, ad esempio, con l'apostolo Paolo, quando era ancora un fariseo zelante. E mentre lapidavano Stefano, è scritto che Paolo, o Saulo, approvava la sua uccisione. Paolo teneva le vesti di quelli che lapidavano Stefano, e sicuramente era d'accordo con loro nel lapidarlo, e probabilmente li incitava. E in Filippesi 3 dichiara che perseguitare la Chiesa era frutto del suo zelo per il Signore, perché pensava di servire Dio in questo modo. E vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il Padre né me. È interessante che queste persone, così radicate nella tradizione giudaica, di queste persone Gesù dice che non hanno conosciuto veramente il Padre. Io credo che sia possibile essere immersi e radicati nella tradizione del cristianesimo, senza conoscere veramente Gesù. Conosci tutte le tradizioni della Chiesa, e sei legato e vincolato da quelle tradizioni. Ma è possibile essere molto religiosi, in senso cristiano, quindi andare in chiesa, rispettare certi comportamenti, eccetera. Essere molto religiosi, senza però conoscere Gesù in modo autentico e personale. E dobbiamo stare attenti, anche noi, che non rimaniamo coinvolti nella religione, ma che rimaniamo coinvolti in Gesù Cristo, in una relazione personale con Lui. E molto spesso diventare religiosi ostacola questa relazione. La religiosità pone delle barriere, dei limiti a questa relazione. Che Dio ci mantenga aperti e flessibili, non irrigiditi in un sistema religioso. Dio ci guardi dal degenerare in un sistema religioso, e perdere così una vera relazione con Gesù. Gesù dice: faranno queste cose pensando di rendere un servizio a Dio e vi uccideranno, ma perché non conoscono veramente il Padre né suo Figlio. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando sia giunto il momento, vi ricordiate che io ve le avevo dette. Or da principio non vi dissi queste cose, perché ero con voi per proteggervi, ero con voi per rispondere alle loro astuzie e alle loro accuse. Non ve l'ho detto prima perché ero con voi, ma d'ora in poi sarete soli, ed ora perseguiteranno voi a causa mia, per quello che farete nel mio nome. E leggendo il libro degli Atti scopriamo che tutto ciò è accaduto veramente. Sono stati perseguitati a causa del nome di Gesù Cristo e per il loro ministero nel suo nome. Ma ora vado da colui che mi ha mandato, cioè torno da mio padre, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Ora Gesù aveva detto ai discepoli nel capitolo 14, ai versetti 3 e 4, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. E Tommaso dice: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Non dice: Signore, dove vai? Ma solo: Signore, non sappiamo dove vai. Nessuno gli aveva chiesto: Signore, dove vai? Erano rimasti alle sue parole: vado via, ma non gli avevano chiesto: dove vai? E aggiunge: anzi, perché vi ho detto queste cose e la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ho detto che sto per andar via e siete diventati tutti tristi. Ma non mi avete chiesto dove vai. Se gli avessero chiesto dove vai, e sapendo che sarebbe andato al Padre, e questo è detto al capitolo 17, allora non sarebbero stati così dispiaciuti per lui, ma avrebbero gioito per lui, anche se sarebbero stati tristi per loro stessi. Tuttavia, io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. È necessario, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando Gesù ha rivestito un corpo umano, necessariamente ha preso anche delle limitazioni, le limitazioni del corpo umano. E una delle limitazioni del corpo umano è che può essere in un luogo solo alla volta. Ora questo è frustrante certe volte. Certe volte vorrei che il mio corpo fosse in due o tre posti contemporaneamente. Ma fin tanto che sono in questo corpo non sarà possibile. È anche vero che certe volte il mio corpo è in un luogo e la mia mente in un altro. E questo succede anche a voi qualche volta mentre mi ascoltate. Il vostro corpo è lì seduto, ma la mente chissà dov'è. Ma il nostro corpo è limitato in questo. Ora questi uomini saranno dispersi, dovranno portare l'Evangelo in tutto il mondo, e sarebbe stato impossibile per Gesù stare con tutti loro se fosse rimasto nel corpo. Se fosse stato con Paolo a Cipro o ad Efeso, non sarebbe potuto essere con Pietro e Giovanni a Gerusalemme. Perciò, per il fatto che dovevano portare l'Evangelo al mondo, era necessario che Gesù li lasciasse e che tornasse al Padre. Tornasse nella dimensione spirituale, non più limitato dal corpo, in modo da poter mandare lo Spirito Santo, che sarebbe stato con loro dovunque sarebbero andati, perché egli non è vincolato ad un luogo, così come Gesù nello Spirito non è vincolato a stare in un luogo solo. È per questo che può dire: sarò con voi fino alla fine del mondo, alla fine di quest'era. Ma è necessario, proprio per poter essere con voi in questa maniera, che io vada via, per essere liberato dalle limitazioni di questo corpo. in modo che di nuovo, in quanto Dio, possa essere onnipresente. E quindi, perché il Consolatore, lo Spirito Santo, possa venire, quando me ne vado, io ve lo manderò. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. Dice al capitolo 14, al versetto 16. E così di nuovo qui la promessa dello Spirito Santo. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Ora Gesù spiega quale sarà l'opera di convinzione che farà lo Spirito Santo. E questa spiegazione è molto interessante, perché non è certo il tipo di spiegazione a cui avrei pensato io per quest'opera di convincimento da parte dello Spirito Santo riguardo al peccato. Quando penso allo Spirito Santo che convince l'uomo di peccato, penso a tutte le cose terribili che l'uomo compie. Penso agli omicidi, penso alle menzogne, alle truffe e a tutte queste cose. Ma Gesù dice di peccato perché non credono in me. È una dichiarazione interessante, perché vedete, c'è solo un peccato mortale, ed è il peccato di non credere in Gesù Cristo. Non importa ciò che hai combinato, e non è necessario che io sappia ciò che hai fatto nella tua vita, ciò che il tuo passato può nascondere, ma so questo, so che il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, purifica l'uomo di tutti i peccati, non importa quali essi siano. C'è solo un peccato che condanna un uomo quando si troverà davanti a Dio, il peccato del non aver creduto in Gesù Cristo. Convincerà il mondo di peccato perché non credono in me. Gesù disse a Nicodemo, Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Quindi, chi non crede è già condannato, non perché è un truffatore, un assassino, un ladro, un adultero, ma è condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Questa è la condanna. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Quindi ciò che Dio porterà in giudizio contro di te è questo, che non hai creduto nel nome di Gesù, cioè nella soluzione di Dio per la tua salvezza, nella risposta di Dio per la tua salvezza. Non hai creduto a quello che Dio ti ha donato per la tua redenzione, e cioè Gesù Cristo. Egli convincerà il mondo di giustizia. Io personalmente avrei pensato che con questo Gesù si riferisse al fatto che questo è il modo in cui uno dovrebbe camminare in verità, in amore, in misericordia, in onestà e tutte queste cose, mostrando la giusta via e la giusta relazione che dobbiamo avere l'un l'altro, testimoniare o convincere il mondo di giustizia. Io avrei detto questo, io l'avrei spiegato così, ma Gesù dice di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Altra dichiarazione interessante. Ma cosa significa? Significa che noi abbiamo molti standard di giustizia diversi, standard che l'uomo ha stabilito. E anche nella Chiesa ci sono diversi standard di giustizia. In certe chiese è molto ingiusto per una donna mettere il trucco, apparire graziosa o anche semplicemente decente. Sono felice di non appartenere a quelle chiese. Ma per loro ciò è iniquo, ingiusto. O gli uomini possono vestire in modo sgargiante, affascinante, certo. Ma le donne no. Loro devono vestire in modo non piacevole, non attraente. E questa è per loro giustizia. È interessante per me che ovunque negli Stati Uniti la Chiesa è contraria al bere ogni tipo di alcolico. E anch'io lo sono. Ma in Svezia i credenti non ci vedono nulla di male nel bere birra. E quando siamo stati in Svezia, siamo usciti con pastori e responsabili, e ci hanno chiesto se volevamo bere, e noi siamo rimasti scioccati, ma alcuni di loro sono rimasti scioccati del fatto che mia moglie bevesse caffè. «Oh, Signore, fratello, pregheremo per te!» Puoi star sicuro. Che brutta testimonianza. Tua moglie beve caffè. E questo mentre bevevano la loro birra. Quindi ci sono diversi standard di giustizia, e spesso sono legati alla cultura, alla morale di una società particolare. E spesso gli standard di giustizia che l'uomo impone sono standard di paragone. Quando penso ad uno standard di giustizia a cui mi adeguo, mi guardo intorno e dico, beh, sicuramente sono migliore di quella persona. Io non avrei fatto quello che ha fatto quello. E riguardando agli errori degli altri, posso anche sembrare bravo e giusto. Posso convincermi di essere una brava persona. Padre, grazie che non sono come gli altri, perché non faccio quello che gli altri fanno, ma faccio questo, Signore. Ma Gesù disse, sbagliate quando vi paragonate con gli uomini, perché non importa quanto giusto tu sia, o quanto giusto sia io, perché se la nostra giustizia non è superiore a quella di scribi e farisei, non entreremo nel regno dei cieli. E per quanto riguarda la giustizia esteriore e la giustizia secondo la legge, loro erano molto al di sopra di ciò che noi ci siamo mai sognati di essere. Questi uomini hanno applicato per tutta la vita i dettagli della legge. E l'apostolo Paolo ha potuto dire circa la propria esperienza come fariseo, riguardo alla giustizia che è nella legge, dice, io ero irreprensibile. Ciò nonostante Gesù dice, se la vostra giustizia non supera quella di scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Non credete che questo abbia scioccato i discepoli? Non credete che abbiano pensato, ma allora è inutile, torniamocene a pescare. Non ci riusciremo mai, è meglio mollare. E se pensate che questo sia duro, pensate quando si sono sentiti dire alla fine del discorso «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli». Io non lo sono di sicuro, e mia moglie può confermarlo. Ora, se la mia giustizia deve superare quella di scribi e farisei, e se non posso creare uno standard e guardarmi intorno e paragonarmi agli altri, allora dov'è lo standard di giustizia che Dio accetta? Se Dio non accetterà quello standard così rigido, lo standard dei farisei, allora quale standard accetterà? E Gesù dice, lo Spirito Santo convincerà il mondo di giustizia, perché io vado al Padre. Ora, Gesù ascendendo al cielo, al Padre, questo testimonia che quella di Gesù è la giustizia che Dio accetterà. Quindi la giustizia che supera quella di scribi e farisei è la giustizia di Gesù Cristo, che ci viene attribuita per fede, quando crediamo in Lui. E così quando Paolo parla della sua giustizia secondo la legge, per la quale era irreprensibile, poi dice che tutte le cose che mi erano guadagno, questo standard di giustizia che avevo come fariseo, quelle cose che mi erano guadagno, le ho reputate una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio, mediante la fede. Filippesi 3, dal 7 al 9. La giustizia che supera quella di scribi e farisei, la giustizia che il Padre accetterà, è questa. Se voglio che il Padre mi accetti, se voglio entrare nel regno dei cieli, io devo entrare attraverso la giustizia di Gesù Cristo. Nient'altro mi può aiutare. Ora, questo una volta per tutte dichiara al moralista che non importa quanto tu sia onesto, bravo, generoso, altruista, caritatevole, non puoi farcela da solo. Noi tutti abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Tutti dobbiamo credere in Lui, perché solo credendo in Lui i miei peccati sono perdonati e non sono più condannato. Solo credendo in Lui posso avere la giustizia di Cristo attribuita a me. e di giudizio, dice Gesù. Ora leggiamo nell'Apocalisse che c'è un grande trono bianco, e Dio siede su quel trono, e giudica il mondo. E le nazioni, grandi e piccole, staranno davanti a Lui, e la morte restituirà i suoi morti, il mare restituirà i suoi morti, e tutti, grandi e piccoli, staranno davanti a Dio, per essere giudicati secondo le cose scritte nei libri. E chiunque non sarà trovato scritto nel libro della vita, sarà gettato nello stagno di fuoco, e questa è la morte seconda. Questo non è il giudizio di cui si parla qui, il giudizio di cui lo Spirito Santo convince il mondo. Poi c'è un altro giudizio, dove i cristiani devono comparire per rendere conto delle cose fatte mentre erano nel corpo, in bene o in male, dove le nostre opere saranno giudicate attraverso il fuoco, e qualunque cosa rimane saranno premiati per essa. Che tipo di opere abbiamo compiuto? Là le motivazioni del cuore, i sentimenti del cuore, saranno manifestati. Gesù dice: state attenti a non mostrare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere visti da loro, perché vi dico, questo è il premio che ne hanno, ma il Padre vostro vi ricompenserà, Lui che vede nel segreto. Se lo fate per mettervi in mostra, come uno spettacolo, in modo che la gente possa vedervi e dire: guarda com'è bravo, non è meraviglioso, non è una persona eccezionale. Se questa è la tua motivazione, quei commenti, quegli applausi, quei complimenti saranno l'unico premio che avrai. Dobbiamo mettere in pratica la nostra giustizia davanti a Dio, in modo da non attrarre l'attenzione delle persone su di noi. Che la vostra luce splenda davanti agli uomini, affinché, vedendo le vostre opere, glorifichino il Padre vostro celeste. Così tutti noi credenti staremo davanti al tribunale di Cristo. E allora saremo premiati per il modo in cui abbiamo corso la gara. Ma neanche questo è il giudizio di cui si parla qui, il giudizio di cui testimonierà lo Spirito Santo. Di giudizio dice: perché il principe di questo mondo è stato giudicato. È interessante. Non si parla qui del nostro giudizio, ma del giudizio del principe di questo mondo. E quando è stato giudicato il principe di questo mondo? È stato giudicato sulla croce. Paolo ci dice in Colossesi al capitolo 2 che Gesù ha spogliato potestà e principati, che sono schiere di spiriti maligni, li ha spogliati, là sulla croce, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro, attraverso la croce. E continua dicendo: nessuno dunque vi giudichi. Il principe di questo mondo è stato già giudicato. Sulla croce Cristo ha sconfitto Satana. Satana, è vero, ha un potere enorme. Quando Dio ha creato il mondo e vi ha messo l'uomo, Dio ha dato all'uomo il dominio sul mondo. Dio disse ad Adamo: dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra, perché io ve l'ho data. Ma l'uomo nel giardino dell'Eden la diede a sua volta a Satana, e quindi l'uomo non è stato più il dominatore del mondo, ma Satana è diventato il dominatore del mondo. E oggi vediamo le conseguenze disastrose del dominio di Satana, nelle guerre, nella sofferenza, tutte conseguenze disastrose del dominio di Satana. Noi preghiamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo, ma non lo vediamo ancora. Così come in Ebrei leggiamo che Dio ha messo ogni cosa sotto il dominio di Cristo, ma non vediamo ancora che ogni cosa gli è sottoposta. Perché vediamo oggi un mondo ribelle verso Dio. Vediamo ancora oggi il frutto di questa ribellione nel mondo in cui viviamo. Un giorno, per la grazia di Dio, vivremo in un mondo come Dio l'ha concepito. E ci sono descrizioni meravigliose di quel mondo nell'Antico Testamento, dove il leone starà insieme all'agnello e un piccolo fanciullo li guiderà, e il deserto fiorirà come un giardino, e ci saranno torrenti nel deserto, fiumi in luoghi aridi, e lo zoppo salterà per la gioia, e il muto canterà lodi a Dio, e il cieco dichiarerà la gloria del Signore. Nessuna menomazione fisica, perché tutte le cose vecchie passeranno, e tutto sarà nuovo, e non ci sarà malattia né sofferenza, perché vedremo il mondo in armonia con Dio, perché vedremo il mondo come Dio lo voleva fin da principio. Ma ora vediamo un mondo ribelle, e vediamo l'uomo sotto il controllo di Satana. La Bibbia ci dice che Satana ha preso dei prigionieri contro la loro volontà. Paolo dice che dobbiamo liberarli dalla prigionia del nemico, che li ha resi prigionieri contro la loro volontà. Paolo dice che il Dio di questo mondo ha accecato i loro occhi, in modo che non possono vedere la verità. Ci sono molte persone oggi che non possono vedere la verità. Sono legati dal potere di Satana. Sono accecati da lui. Vediamo la gente schiava della corruzione, schiava del peccato. Vediamo l'uomo imprigionato che prova con tentativi disperati, ma inutili, a liberarsi da questa schiavitù. Ora lo Spirito Santo convince il mondo di peccato, giustizia e giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. E significa che non sei più obbligato a stare sotto il dominio di Satana, non sei più obbligato ad essere sotto la sua schiavitù, sotto la schiavitù della corruzione. Grazie alla croce di Gesù Cristo, la sua vittoria su Satana, sulla croce, può diventare la tua vittoria. E attraverso la potenza di Gesù Cristo, tu puoi avere potenza e vittoria sul mondo, sulla carne e sul diavolo. Non sei più obbligato a stare sotto il suo potere. In realtà, quello su cui ha ancora dominio Satana è qualcosa su cui esercita un potere illecito. Satana è un usurpatore. Il potere non è suo veramente, ma lo esercita in modo illecito. Vi ricordate quando Dio rigettò Saul come re di Israele a causa della sua disubbidienza? Dio disse a Samuele: per quanto tempo farai ancora cordoglio per Saul? Vai a casa di Jesse o Isai e ungi uno dei suoi figli come re di Israele. E così Samuele va in casa di Jesse di nascosto per paura di Saul e chiede a Jesse di portargli i suoi figli. Ed entra il primo figlio, Eliab, un bel ragazzo, grande e grosso. E Samuele pensa: oh sì, questo sicuramente è l'uomo scelto da Dio per essere re. E Dio disse a Samuele: Samuele, non guardare all'apparenza esteriore, perché io non guardo all'apparenza, io guardo al cuore. Eliab non è quello che ho scelto. E così uno per uno i figli di Jesse entrano e passano davanti a Samuele, e di ognuno Dio dice: no, non è lui. Alla fine Samuele chiede a Jesse: non hai più figli? Oh sì, ne ho ancora un altro, ma è solo un ragazzo. Sta pascolando il gregge. E Samuele: fallo venire. E quando Davide entra, è davvero solo un ragazzo, ma Dio dice: eccolo, è lui. E Samuele prende l'olio e unge Davide come re di Israele. Ora, per il Signore, il re era Davide a quel punto. Dio lo fece ungere come re. Comunque Saul non volle accettare ciò. E leggiamo come Saul fece del suo meglio per distruggere Davide e per tenersi un regno che Dio invece gli aveva già tolto. Perché tu hai rigettato Dio dal governare su di te, Dio ha rigettato te come re di Israele. E Saul fece del suo meglio per tenere ciò che Dio gli aveva in realtà già tolto. Ora, la stessa cosa è valida oggi. Gesù è morto per il mondo, ma Satana ancora tiene la gente sotto il suo potere. Ma è come per Saul, è un potere da usurpatore, un potere illecito. Gesù ha pagato con il suo sangue e ci ha riscattati dal dominio di Satana. Perciò noi possiamo appropriarci della vittoria di Gesù Cristo su Satana e possiamo persino dare libertà alle vite che Satana sta soggiogando, in modo che possiamo liberarli dalla prigionia di Satana. E noi possiamo portare questa gente davanti al Signore, caso per caso, e possiamo dire: io dichiaro il potere di Gesù Cristo e la sua vittoria su Satana, che li tiene legati e accecati. Signore, liberali dal potere del nemico e dalla cecità. Certo, con le nostre preghiere non li possiamo salvare, ma possiamo almeno portarli alla libertà di scelta. Si parla sempre di più di libertà. L'uomo si ritiene libero, ma in nessun modo un peccatore può dire di essere libero, ma è la persona più legata di tutto l'universo. I suoi occhi sono ciechi e la sua vita è legata dal potere di Satana. Come può dire di essere libero? È uno schiavo sotto la tirannia del nemico. Ma attraverso la preghiera io posso renderlo libero. Attraverso la preghiera posso spezzare i legami attraverso cui è legato da Satana. E con la preghiera posso aprirgli gli occhi alla verità. Ma a quel punto, essendo veramente libero, può scegliere e deve scegliere Cristo. Ma deve farlo lui, in libertà, senza più quell'oppressione, senza più il lavoro di Satana che gli acceca la mente, che rivolta e ritorce la sua logica. E questo attraverso la preghiera, perché Satana è stato giudicato ed esercita il suo potere illecitamente, ma noi possiamo proclamare la vittoria di Cristo, anima dopo anima, aiutarli ad essere liberi dal potere di Satana. «Ho ancora molte cose da dirvi», continuò Gesù, «ma non sono ancora alla vostra portata, non sono ancora pronti per queste cose, ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso». Parlando dello Spirito Santo, Gesù dichiarerà che sarà una guida per noi, in tutta la verità, e non testimonierà di se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito, e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà. Quindi l'opera dello Spirito Santo non è glorificare se stesso. E quando come Chiesa mettiamo in evidenza l'opera dello Spirito Santo, mettiamo in evidenza qualcosa che Dio non ha stabilito essere in evidenza, perché l'enfasi è su Gesù. Questo è il compito dello Spirito Santo. Egli non testimonia di se stesso, ma glorifica Gesù Cristo. E lo Spirito ci annuncerà cose a venire. L'Apostolo Paolo era guidato dallo Spirito nel suo ministero, e lo Spirito gli ha rivelato le cose che gli sarebbero successe nella vita. Una volta ho avuto una meravigliosa esperienza. Lo Spirito Santo mi ha rivelato cose che Dio aveva preparato per me nella mia vita. E lo Spirito Santo testimonierà di cose a venire e glorificherà Gesù Cristo, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà, cioè le riceverà da me e le rivelerà a voi. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Gesù sta parlando della croce, della sua morte. Fra poco non mi vedrete più, ma fra un altro poco mi vedrete, perché me ne vado al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero fra di loro: «Che cos'è questo che egli dice? Fra poco non mi vedrete più, e un altro poco e mi vedrete, e perché me ne vado al Padre?» Dicevano dunque: «Che cos'è questo fra poco di cui parla?» Noi non sappiamo quello che vuol dire. Gesù dunque comprese che lo volevano interrogare, e disse loro: «Vi domandate l'un l'altro perché ho detto fra poco non mi vedrete più, e un altro poco e mi vedrete? In verità vi dico, voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà», parlando di nuovo della sua crocifissione. «Voi piangerete, ma il mondo gioirà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione sarà mutata in gioia». Vi immaginate la gioia di quella mattina della resurrezione, quando l'hanno visto risuscitato? Il loro pianto si è tramutato in gioia. La donna, quando partorisce, sente dolore, perché è giunta la sua ora, ma appena ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia, per la gioia che è venuto al mondo un essere umano. Gesù usa questa illustrazione per descrivere quello che stava per attraversare: il travaglio dell'anima, l'angoscia della croce, affinché l'uomo potesse nascere nel regno. Ma tutte le sofferenze e i dolori vengono dimenticati velocemente quando si arriva alla nascita del bambino. Si dice che sia uno dei dolori più forti da sopportare e uno dei più facili da dimenticare, un nuovo nato nel regno. Per la gioia che gli era posta dinanzi, è scritto di Gesù, sopportò la croce, disprezzando il vituperio. E quindi Gesù sta parlando di se stesso, l'angoscia che avrebbe provato, ma per la gioia di coloro che sarebbero nati nel regno, fu disposto a farlo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Voi attraverserete questo periodo di sofferenza, ma poi gioirete, perché vi vedrò di nuovo. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Non chiederete più nulla a me. Le vostre preghiere potranno essere fatte direttamente al Padre, nel nome di Gesù Cristo. E oggi le nostre preghiere dovrebbero essere rivolte al Padre, nel nome di Gesù. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete. Nel greco è imperativo. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Il Signore sta dicendo: se chiederete nel mio nome, riceverete. E in una vita di preghiera, pregando e ricevendo, c'è una tale pienezza di gioia per il credente. Vi ho detto queste cose in similitudini, ma l'ora viene in cui non vi parlerò più in similitudini, ma vi parlerò del Padre apertamente. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio. E così la nostra preghiera è al Padre. Abbiamo libero accesso al Padre. Accostiamoci dunque con franchezza al trono della grazia e presentiamo le nostre richieste al Padre. Nel nome di Gesù posso rivolgermi al Padre. Sono terrorizzato per quelli che dicono di aver libero accesso al Padre senza Gesù Cristo. Hanno perso la consapevolezza della santità di Dio. Gli ebrei oggi dicono di non aver bisogno di Gesù. Noi possiamo andare direttamente al Padre, dicono, ma dimenticano che neanche i loro padri potevano andare direttamente al Padre, ma andavano attraverso i sacrifici fatti dai sacerdoti, ed erano i sacerdoti ad andare per loro. Gesù dice: non vi dico che io pregherò il Padre per voi, voi potete andare direttamente al Padre. E di conseguenza, se io vado direttamente al Padre, sicuramente non ho bisogno che Maria chieda a Gesù di andare al Padre per me, e non devo chiedere neanche ai santi. La preghiera a Maria e ai santi sono dogmi della Chiesa che vengono dalla tradizione, ma non hanno un fondamento biblico. Non c'è alcuna utilità nel pregare a Maria, e se fossi tentato di farlo, penso a Gesù che dice: chi è mia madre? Perché quando Maria si trovava fuori dalla casa dove era Gesù e non poteva entrare a causa della folla, mandò un messaggio: dite a mio figlio che sono qui fuori. E così qualcuno riferisce a Gesù che Maria e i suoi fratelli erano lì fuori e chiedevano di lui, e Gesù dice: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ora, se dovessi chiedere a Maria in cielo: Maria, tu che sei la madre di Gesù, intercedi per me, e Gesù dovesse dire: chi è mia madre? Sarei nei guai. Ma non c'è bisogno di andare per mezzo di Maria. Possiamo andare direttamente al Padre, per mezzo e nel nome di Gesù Cristo. Io sono proceduto dal Padre, e sono venuto nel mondo. Di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. Sono venuto dal Padre, sono venuto nel mondo. Colui che era in principio con Dio, essendo in forma di Dio, e che non considerò rapina l'essere uguale a Dio. Nel principio era la parola, e la parola è stata fatta carne ed ha abitato fra di noi. Sono venuto nel mondo, e il mondo è stato fatto da lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto tra i suoi, in casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Ma ora torno al Padre. Come vedete, aveva detto: non mi chiedete dove vado? Ora dice chiaramente dove va: torno al Padre. I suoi discepoli gli dissero: Ecco, adesso tu parli apertamente e non usi alcuna similitudine. Loro si stavano chiedendo tra di loro: Di cosa sta parlando? Cos'è questo che dice fra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete? Loro parlavano tra di loro, si interrogavano tra di loro, e prima che ne parlassero con Gesù, Gesù risponde loro, ed ora riconoscono che Gesù sa tutto. Ora conosciamo che sai tutto, e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei proceduto da Dio. Gesù rispose loro, «Credete ora? Ecco, l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ora che affermano, Signore, noi crediamo. Ora Gesù dice loro, sarete dispersi. Questa vostra fede sarà provata in modo che non potete immaginare, e mi lascerete solo. E Gesù aggiunge, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Così Gesù dice, vi dico queste cose perché voglio che abbiate pace. Nel mondo avrete tribolazione. Ora Gesù non sta dicendo qui che la Chiesa passerà per la grande tribolazione. C'è un'enorme differenza tra la tribolazione che noi sperimentiamo come figli di Dio e la tribolazione che il mondo sperimenterà perché è stato ribelle verso Dio. Nel mondo avrete tribolazione. Perché? Perché non siete del mondo. Dove nasce questa tribolazione contro i figli di Dio? Da Satana, dal mondo stesso. E dove nasce invece la grande tribolazione? Da Dio, perché Dio verrà per giudicare il mondo per aver rigettato suo figlio. Quindi c'è un'enorme differenza tra la tribolazione che la Chiesa soffre nel mondo e la tribolazione che il mondo soffrirà quando Dio toglierà il suo popolo dal mondo e inizierà a giudicare il mondo per aver rifiutato suo figlio. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo. Ora Gesù finisce di parlare ai discepoli e si rivolge al Padre direttamente. Sa che il Padre è con lui. Gesù offre in questo momento quella che dovrebbe essere chiamata la preghiera del Signore, perché questa è veramente la preghiera del Signore. Gesù diede ai discepoli un modello di preghiera che spesso viene chiamata la preghiera del Signore, ma in realtà è questa la vera preghiera del Signore. Alzò gli occhi al cielo e disse, «Padre, l'ora è venuta». Quando Gesù ha iniziato il suo ministero e Maria è andata da lui dicendo, «Figlio mio, hanno finito il vino», Gesù ha risposto a sua madre, «L'ora mia non è ancora venuta». E per tutta la sua vita Gesù è stato consapevole di andare incontro ad un'ora precisa, un tempo preciso. E tutto il suo ministero è stato un cammino, di avvicinamento verso quest'ora. E molte volte leggiamo perché la sua ora non era ancora venuta, Gesù sapeva che sarebbe giunta questa ora, prima o poi. E adesso quest'ora è arrivata e dice, Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figlio, affinché anche il figlio glorifichi te. L'ora è venuta. Ma com'è che il figlio sarà glorificato? Sarà glorificato quando sarà innalzato sulla croce. E quindi qui Gesù sta parlando a suo padre della croce. Sta dicendo, andiamo avanti. Glorifica tuo figlio, affinché nella croce e attraverso la croce tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Com'è che il Padre è glorificato? È glorificato dal fatto che Gesù dà a te la vita eterna, la cittadinanza nel regno celeste. Padre, l'ora è venuta, glorificami, fa che possa andare avanti e portare la croce. Fa che possa morire, in modo che attraverso la mia morte io possa dare la vita eterna a coloro che tu mi hai dato. Questa frase è interessante. In Atti al capitolo 13 è scritto che tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato a fare. Gesù aveva detto di essere venuto per cercare e salvare colui che era perduto. Ora dichiara che questo suo compito è finito, è completato. Sulla croce dichiarerà di aver completato l'opera. Le sue ultime parole prima di rendere lo spirito saranno: è compiuto. L'opera di redenzione è completa. La via a Dio è aperta. L'uomo non è più obbligato a vivere lontano da Dio. L'uomo può ora avere comunione e camminare con Dio di nuovo. L'opera della redenzione è completa. La soluzione per il peccato dell'uomo è ora disponibile. Ciò che lo separava da Dio viene messo da parte e l'uomo può vivere nuovamente in comunione con Dio. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te, della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ora Gesù va avanti rispetto a quanto detto precedentemente. Ora sta parlando non più della croce, ma della sua gloria nel regno dei cieli. Ora l'opera è conclusa. Andare alla croce è finito. Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Colui che era nel principio con Dio, che non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ora, Padre, voglio tornare di nuovo in quella gloria che avevo davanti a te prima di venire in questo mondo. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini, che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Cosa significa ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo? Dio non è il suo nome, Dio è la sua designazione. Signore non è il suo nome, ma il suo titolo. Il suo nome è Yahweh. E Gesù come ha manifestato il suo nome? Il nome Gesù stesso è una contrazione dell'ebraico Yahweh-Shua o Yoshua, Dio salva. Gesù ha portato il nome dell'Eterno Dio, Dio salva, Dio è salvezza. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo, erano tuoi, tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché io ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Quindi Gesù nella prima parte della sua preghiera prega per questo piccolo gruppo di credenti, i suoi discepoli, che erano con lui. E nella prima parte la preghiera è incentrata su di loro. Tu me li hai dati, io ho manifestato loro il tuo nome, sono tuoi, ma tu li hai affidati a me, e io ho dato loro la tua parola, ed ora tutto è completo, perché essi credono che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo. Ora in questo momento Gesù non prega per il mondo, ma prega per questo gruppo speciale, i discepoli, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. O possa Dio essere glorificato, dice Paolo, nel mio corpo, sia in vita che in morte. E questo dovrebbe essere il desiderio di ciascuno di noi. O Dio, glorifica il tuo figliuolo in me e attraverso di me. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Ora Gesù affida i discepoli al Padre. Ora Gesù affida i discepoli al Padre stesso. Padre Santo, conservali nel tuo nome. Che magnifica preghiera d'intercessione. Ma cosa succede in cielo a questo punto? In Romani al capitolo 8 è scritto: chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed intercede per noi. E in Ebrei al capitolo 7 è scritto: per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E questo è davvero un buon esempio di ministero di intercessione, quello di Gesù. Il suo pregare al Padre per i suoi discepoli. Che magnifica preghiera! Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. E questa è la preghiera di Gesù per i suoi discepoli, per la loro unità. Signore, fa che siano uno. E mentre leggiamo questa preghiera di Gesù ci sentiamo un po' imbarazzati, ci vergogniamo un po', ci sentiamo mancanti. È una preghiera così intima e personale. Gesù sta aprendo completamente il suo cuore al Padre. Bellissimo. Amo meditare su questo capitolo 17 di Giovanni. Leggere di questo meraviglioso ministero di Gesù. Gesù sta pregando per i suoi discepoli. E più tardi per me. E la sua preghiera per loro è che siano uno. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato. E nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Li ho conservati, Padre, li ho conservati tutti, tranne uno, il figlio della perdizione. È quasi un titolo dato a Giuda Iscariota. Successivamente vedremo che lo stesso titolo è dato all'Anticristo, che è chiamato il figlio della perdizione. Ci sono alcuni che credono che Giuda Iscariota sarà l'Anticristo. Ci sono indicazioni che ciò potrebbe essere possibile, e questa in Giovanni 17 è l'argomentazione più forte, il fatto che Giuda è chiamato il figlio della perdizione. Ma io personalmente non credo che Giuda sia l'Anticristo, ma c'è questa possibilità, e non nego questa possibilità, e non discuterò con nessuno a riguardo. Non lo credo personalmente, ma potrebbe essere. E Gesù dice, «Ma ora io vengo a te». E dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Qui Gesù parla della sua gioia, proprio davanti alla croce, ad un passo dalla croce, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Gesù aveva detto, vi do la mia pace, non come il mondo la dà. Abbiamo la sua pace, abbiamo la sua gioia, abbiamo il suo amore. Queste sono le cose che Gesù ci dona. Nessun altro sistema religioso fa lo stesso. Buddha non ha detto vi do il mio amore, abitate nel mio amore. Nessuno lo dice e nessuno lo può dire, ma Gesù sì, Gesù può farlo. Ecco la mia gioia portata a compimento in voi. E così pure la pace di Cristo che sorpassa ogni comprensione diriga i vostri cuori, la sua pace, il suo amore, la sua gioia. Io non posso in me stesso portare a compimento queste cose. Dio vuole che io ami come Lui ama, ma io non posso, non ci riesco. Però posso essere uno strumento per il suo amore. Dio vuole che io abbia la sua pace, ma io mi arrabbio. Non riesco in me stesso ad impormi di star calmo, ma ho provato quella gloriosa pace che viene da Gesù. Anche nel mezzo delle situazioni più difficili e burrascose, situazioni tese, critiche, all'improvviso la pace del Signore è venuta, all'improvviso la pace del Signore è venuta, ha riempito il mio cuore e la mia vita. Tutto a posto, nessun problema, ce la faremo, la pace di Cristo che ha riempito il mio cuore. E poi quella gioia che è indescrivibile, la gioia che viene dal Signore, dal vedere la sua opera. La mia gioia sia completa in loro. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo. Mi piacerebbe certe volte. Certe volte guardo quello che sta intorno, il deterioramento della nostra nazione, i problemi nelle scuole, nel governo, e tutti i tentativi fatti dalla società per escludere Gesù dalla nostra vita. Vedo le decisioni dei tribunali, vedo l'affermazione dell'iniquità, vedo tutto questo. Così inizio a guardare l'Atlante, e inizio a cercare qualche isola sperduta del Pacifico, e sogno di prendere una barca e dire «Andiamocene in quest'isola deserta. Non c'è nessuno ma c'è aria fresca, acqua buona. Potremmo andare là e costruire un nuovo mondo, una nuova società, iniziare tutto da capo. Ma Gesù dice «Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». Non li togliere dal mondo, ma preservali dal mondo. Il cristiano è come una nave. È fatta per stare nell'acqua. E finché sta in acqua, sulla superficie dell'acqua, va tutto bene. Il problema è quando l'acqua inizia ad entrare. Puoi stare sull'acqua senza problemi, ma quando l'acqua inizia ad entrare sei nei guai. Il cristiano è fatto per vivere nel mondo, ma quando il mondo inizia a vivere nel credente, iniziano i guai. È come imbarcare acqua. Prima o poi si affonda. Io non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno, dice Gesù. Che bella preghiera. Dio, preservami dal mondo, dal maligno. Le pressioni certe volte sono così forti. Pressioni per conformarsi al mondo e ai suoi modelli. E iniziamo ad essere accusati di tante e tante cose. O Signore, preservaci dal mondo. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, cioè separali. La parola santificali significa separali, mettili da parte, appartali. La tua parola è verità. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Preservali dal mondo, separali dal mondo, Padre, mediante la tua parola, perché la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo, e per loro santifico me stesso, o mi separo, mi apparto, affinché essi pure siano santificati in verità. Ora io non prego solo per questi. Ecco finalmente, ora Gesù estende la sua preghiera, oltre quel gruppo di discepoli, di quel momento. Ora Gesù estende la sua preghiera fino a te e a me. Ora finalmente anche per noi, così forse dovremmo toglierci le scarpe perché siamo su terra santa. Ora il Signore prega per me, prega per te. E cosa prega per me? E per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Io sono venuto a credere all'Evangelo attraverso le loro parole, le parole del Nuovo Testamento. E perché sono giunto a credere in Gesù Cristo mediante la parola? Io pure sono incluso in questa preghiera che Gesù ha rivolto al Padre. Qui in Giovanni 17. E cosa prega Gesù per me e per te? Affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. La preghiera di Gesù per la Chiesa riguarda l'unità, affinché siano uno. E penso a quanto è tragica la realtà della Chiesa. Che misera testimonianza siamo per il mondo, la Chiesa così divisa e spaccata. E questa non è un'accusa contro le denominazioni, perché io vedo che c'è uno scopo per le denominazioni. Non ho problemi con la varietà di denominazioni. L'unico problema che ho è quando le persone diventano denominazionali, quando non riescono a vedere tutta la Chiesa di Dio nella sua totalità, ma vedono solo il loro piccolo mondo, la loro piccola realtà, ed escludono tutto il resto. Questo è contrario alla preghiera di Cristo. Qualcuno mi ha fatto vedere una lettera che ha ricevuto dal loro pastore, che era scioccato perché venivano a Calvary Chapel. Questo pastore scriveva: Calvary Chapel non è un nome che compare nella Bibbia, e quindi è un peccato andare in una Calvary Chapel. E posso dimostrare con la scrittura che è un peccato andare in una chiesa che non si chiama Chiesa di Cristo. Quando l'ho letta, il mio cuore si era attristato per la strettezza di vedute, per il totale fraintendimento di quest'uomo che stava andando contro la preghiera di Gesù, che dice: Signore, che siano uno, che Dio ci liberi dall'ottuso settarismo. E anche da cose del tipo: io vengo dalla Calvary Chapel. Non ci dobbiamo identificare con un particolare sistema o gruppo o denominazione, o che possiamo identificarci come corpo di Cristo, che possiamo dire solo: io sono un figliolo di Dio, io sono un cristiano, e che questa sia la nostra identità, e che gli altri sappiano che siamo cristiani. Gloria a Dio che posso essere uno con te. Oh, ma io sono un battista. Non mi importa. Ma io sono un presbiteriano. Non mi importa. Ami tu il mio Signore? Allora siamo uno. Le divisioni possono venire, ma Dio ci aiuti a non essere parte di queste divisioni. Se le persone si vogliono dividere, questo è un loro problema, ma Dio ci aiuti a non prendere parte noi ad alcuna divisione del corpo di Cristo, perché quando il suo corpo è diviso, è Lui che ne soffre. Io non voglio andare contro alla preghiera di Gesù, in nessun modo, mai. Io voglio essere aperto e accettare come fratello e sorella chiunque abbia realmente accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore. E non mi importa se battezzano in avanti o indietro, se immergono o aspergono. Non voglio dividermi su queste questioni. È tragico constatare quali sono le cose che hanno diviso e che dividono la Chiesa di Gesù Cristo. Ed è contrario a quello che Gesù sta pregando qui, che Dio abbia pietà di noi per essere così chiusi e limitati nella nostra visione della Chiesa. Che Dio ci apra e che ci unisca, che quando un membro soffre tutti gli altri soffrano, e che quando uno è innalzato gli altri pure siano innalzati con lui, che non diventiamo invidiosi perché sentiamo che una comunità sta crescendo velocemente e hanno questo e hanno quello, e noi diciamo però loro. Dio ci guardi da questa lingua velenosa, dal diffamare il corpo di Cristo solo perché non camminano con noi. Signore, abbiamo visto qualcuno che caccia gli spiriti nel tuo nome, ma non cammina con noi, e così gliel'abbiamo impedito. E Gesù, non avreste dovuto farlo. Se lo fanno nel mio nome, allora non parleranno contro di me. Signore, non vogliono riceverci laggiù. Vuoi che chiamiamo il fuoco dal cielo e li facciamo distruggere? Voi non capite la natura che dovete avere. E così la sua preghiera è che siamo uno. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati, come hai amato me. Ora Gesù dice che questa unità dovrebbe essere una testimonianza per il mondo, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Credo che ci siano molti che si sono allontanati da Gesù a causa di questo spirito di fazione e divisione che caratterizza il cristianesimo. Persone che frappongono queste barriere denominazionali tra loro e gli altri. Noi siamo, e gli altri guardano alla Chiesa che combatte contro se stessa, in se stessa, e vedono l'amarezza che cresce e prende i credenti gli uni contro gli altri. E questa non è la testimonianza che Gesù vuole che siamo. Padre, io voglio che dove sono io, e questa è la parte che amo di più, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre, quelli che tu mi hai dato, li voglio con me. Voglio che stiano con me nella gloria, che possano vedermi nella mia gloria. Oh, quanto desidero vedere Gesù nella sua gloria, quanto desidero vederlo là, seduto sul suo trono, vederlo mentre è glorificato, quanto desidero essere parte di quel gruppo nel libro dell'Apocalisse che canta degno è l'agnello. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Vederlo in quella gloria. Aspetto ardentemente quel giorno. Ora c'è una cosa che mi fa venire i brividi, ed è questa. Se c'è una preghiera che sicuramente è efficacia, quella è la preghiera di Gesù Cristo. Quando è Lui che prega per me, allora non posso perdere. Sono certo che la sua preghiera è potente ed efficace. Di questo sono più che sicuro. Io sarò là. Io ci sarò in quel giorno e lo vedrò nella sua gloria. Gesù ha chiesto al Padre proprio questo, che si possa realizzare questo, che ci sia pure io là. E sicuramente il Padre non dirà di no alla sua richiesta. Non è fantastico? Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro. Vedete, sarà in voi, Dio metterà il suo amore in te, lo farà lui, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Il cristianesimo è diverso dalla religione, perché il cristianesimo è vivo, dinamico e dà vita. L'autore della vita viene a prendere dimora in me, nella mia vita, e a fare in me ciò che non posso, non riesco a fare in me e per me. È attraverso la potenza di Cristo risorto che posso vivere la vita che Dio mi chiede di vivere.